SBS Italian.
Spostiamoci adesso in Sud America. Venti di crisi, per rimanere in tema, tra alcuni dei principali paesi chiave, che uniscono gravi problematiche economiche ad una sempre più crescente instabilità politica. Allora, noi nei prossimi minuti vogliamo proporvi alcune delle tematiche più forti di tre stati: Venezuela, Brasile ed Argentina. Allora, per aiutarci abbiamo in diretta con noi il giornalista dell'ANSA Maurizio Salvi da Buenos Aires. Buongiorno, anzi buonasera Maurizio, ben ritrovato su Radio SBS.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Maurizio, iniziamo dal Venezuela, che da settimane sta precipitando in una spirale autodistruttiva. Il fulcro della crisi è la presidenza di Nicolas Maduro, che è in carica dal 2013. Ad agosto, tanto per fare il quadro della situazione, è scampato ad un attentato con droni. Venerdì il segretario generale dell'OSA, l'Organizzazione degli Stati Americani, Luis Almagro, ha dichiarato di non voler escludere l'uso della forza per rovesciare il suo governo, ed è stato definito questo governo una dittatura, e a dire di Almagro responsabile della grave crisi economica, umanitaria e migratoria del paese. Maurizio, raccontaci di quest'ultimo sviluppo.
Sì, dato il perdurare di questa crisi, appunto, che negli ultimi mesi si è acuita moltissimo e al lato della quale è scoppiato anche questo problema dei milioni ormai di persone che hanno abbandonato il Venezuela, durante una visita in Colombia il segretario generale dell'Organizzazione degli Stati Americani, Luis Almagro, ha fatto una dichiarazione molto forte, cioè ha detto che di fronte a una dittatura come quella del presidente Maduro, la comunità internazionale non può restarsene con le braccia conserte e che quindi non si deve escludere nessuna ipotesi per far cadere questo governo. Questa risposta è stata fatta ad una domanda di un giornalista che gli chiedeva se lui non escludeva una possibilità di intervento militare. Oggi lo stesso Almagro ha, nel suo profilo di Twitter, ha pubblicato una lunga dichiarazione in cui dice che io, come segretario generale dell'OSA, non sto favorendo l'intervento armato, però che c'è un problema umanitario, c'è un problema di repressione e di sofferenza di una popolazione e c'è un problema di un governo come quello di Maduro che non accetta che vengano dati dai paesi stranieri gli aiuti umanitari. E questo, dice, fa sì che noi dobbiamo pensare a qualunque ipotesi.
Ecco, Maurizio, qualunque ipotesi, ma l'utilizzo della forza verrebbe espletato da chi? Dalle Nazioni Unite, dall'Organizzazione degli Stati Americani? Chi metterebbe i famosi boots on?
Il problema dell'Organizzazione degli Stati Americani, che è una piccola ONU, diciamo, è un organismo che raccoglie gli Stati Uniti, il Canada e tutti i paesi latinoamericani, per approvare una intervento militare dovrebbe farlo all'unanimità. Allora, in questo caso il problema è che l'intervento potrebbe essere offerto unilateralmente dagli Stati Uniti, perché lo scorso anno Donald Trump aveva già avanzato, aveva chiesto ai suoi collaboratori: ma perché non possiamo invadere il Venezuela? E naturalmente molti di questi collaboratori, compresi tre alti responsabili di paesi latinoamericani, lo avevano escluso. Come lo ha escluso il gruppo di Lima, che è un gruppo che si riunisce di paesi latinoamericani e non per aiutare il Venezuela, che ha fatto un comunicato ieri dicendo è escluso qualsiasi intervento militare. Quindi diciamo che sembrerebbe più una provocazione per smuovere di nuovo la possibilità che ci sia un intervento diplomatico, politico, internazionale. No, volevo osservare brevemente che Almagro ha fatto questo intervento nel momento in cui il presidente Maduro si trovava a Pechino a stringere una serie di accordi politici ed economici che lanciano il governo cinese alla conquista, tra virgolette, dell'America Latina.
Ecco, accordi molto impegnativi da parte di Maduro con la Cina, che metterebbe un piede nel paese sudamericano, come dicevi tu, delle provocazioni da parte dell'Organizzazione degli Stati Americani che fanno vedere quanto sia seria questa situazione. Una situazione la cui serietà appunto è ripresa anche dal Brasile. In Brasile non c'è naturalmente una crisi come in Venezuela, però cresce l'attesa per le elezioni presidenziali del 17 ottobre e centrale nel discorso politico è la figura del candidato di destra, Jair Bolsonaro, che 10 giorni fa è stato vittima di un attentato, è stato accoltellato durante un comizio. Dall'altra parte dello spettro politico Lula è stato escluso dalla corsa presidenziale, al suo posto Fernando Haddad. Ed è una lotta politica questa che travalica il Brasile come Stato, ma diventa proprio una lotta tra modelli diversi per il Sud America. Da una parte il capitalismo neoliberale, dall'altra il socialismo. Qual è la situazione al momento?
Hai centrato bene il problema. Naturalmente il Brasile sta soffrendo una crisi senza precedenti, perché la medicina che il governo del presidente Temer ha applicato in questi anni ha fatto sì che lo Stato si sia ritirato da tutta una serie di politiche sociali che hanno riportato la popolazione in condizioni di sofferenza, cioè nel senso che ci sono molti più poveri nel 2018 di quanti ce n'erano nel periodo in cui al governo c'era il Partito dei Lavoratori e Dilma Rousseff, che è stata, diciamo, che era la presidente che è venuta dopo Lula. Ora, la questione è che il voto del 7 ottobre indicherà all'America Latina se le politiche neoliberali, che adesso sono prevalenti praticamente in quasi tutti gli stati, se facciamo l'eccezione della Bolivia o di qualche altro piccolo stato, rimarranno come tali, oppure se ci sarà una svolta come quella che ha anticipato la vittoria di Andrés Manuel López Obrador in Messico. Questo sarebbe, se si impone Bolsonaro o il candidato del centrodestra, un altro candidato del centrodestra che è Geraldo Alckmin, allora questa politica continuerà e i sacrifici continueranno, forse anche per il bene dei conti pubblici, però certamente non per quello della gente. Invece, se dovesse affermarsi il delfino di Lula, che si chiama Fernando Haddad, o anche Ciro Gomes, che è membro del Partito Socialista e che ha detto che nel secondo turno, se non fosse lui al ballottaggio, voterebbe per il candidato di Lula, allora si potrebbe pensare che ci sia nei mesi a venire ci sia un cambiamento importante e che ritorni una stagione di governi progressisti.
Noi siamo in collegamento in diretta con Buenos Aires, con il giornalista dell'ANSA Maurizio Salvi. Stiamo facendo una panoramica sulla situazione politica e sociale del Sud America, dei principali stati sudamericani che stanno affrontando un periodo decisamente di crisi. Noi, per completare il quadro, diamo uno sguardo adesso all'Argentina. Argentina che è devastata da una gravissima crisi economica dalla quale sembrerebbe proprio non riuscire a tirarsene fuori, tra il crollo del peso a tassi e tassi di interesse a livelli incredibili che sono arrivati al 60% un paio di settimane fa. Allora, questa mossa era stata effettuata invano per cercare proprio di tamponare la caduta della moneta locale rispetto al dollaro. E ora il consigliere economico di Donald Trump, Larry Kudlow, ha raccomandato che l'Argentina agganci il peso al dollaro, come negli anni della convertibilità, quando un peso aveva il valore fisso di un dollaro, o che addirittura dollarizzi la sua economia. Allora, Maurizio, che cosa significherebbe tutto ciò per l'Argentina? E soprattutto, è una misura plausibile in questo momento?
Beh, dunque l'Argentina ha nel suo curriculum negli anni 90 un esperimento che durò 6 o 7 anni, in cui appunto il peso valeva un dollaro e non c'era fluttuazione, però questo esperimento terminò con un default del debito pubblico, per cui l'Argentina smise di onorare i propri debiti e quindi poi sappiamo che ci fu una violenta svalutazione della moneta, cinque presidenti che si succedettero nel giro di poche settimane, e quindi di un dramma che segnò moltissimo l'Argentina, che peraltro è forse il paese dell'America Latina che più ha sofferto di alti e bassi politici economici, dalle dittature alle crisi economiche, al populismo, eccetera. Allora, il problema dell'altra particolarità che i radioascoltatori devono conoscere è che l'Argentina è gli argentini sono la popolazione del mondo che è più attaccata al dollaro oltre gli Stati Uniti. Quando c'è una crisi della moneta nazionale, tutti gli argentini corrono a comprare dollari, e quindi questo ha creato il fenomeno per cui il governo, la banca centrale non riescono a frenare questa ingordigia, diciamo, della popolazione, e sborsano dollari che impoveriscono le riserve valutarie senza che questo freni né l'inflazione né l'apprezzamento del dollaro sul peso né il rischio paese. Quindi diciamo che da una parte esiste questo grave problema, però io direi che la dollarizzazione come quella che è stata fatta in Ecuador, dove effettivamente la moneta nazionale è il dollaro, in Argentina avrebbe delle conseguenze molto gravi visto quello che è successo negli anni 90.
Chiaro, il passato ci ha portato diretti al crollo del 2001, ma secondo te qualcuno ci sta pensando nei piani alti del governo argentino? È plausibile una misura del genere?
Io temo di sì, nel senso che bisogna tenere anche presente che il governo del presidente Mauricio Macri è formato sostanzialmente da imprenditori, uomini delle finanze, persone che vengono dal sistema bancario, no, non ci sono quasi politici diciamo di professione, di carriera. E quindi le soluzioni economiche che vengono pensate sono tutte legate a meccanismi finanziari piuttosto che politici e sociali. Quindi diciamo che se la situazione lo permetterà, il governo, se non proprio la dollarizzazione, però una maniera di collegare il peso al dollaro la potrebbe anche tentare di applicare.
Maurizio Salvi, grazie per questa panoramica, appuntamento a una prossima occasione, grazie per essere stato con noi.
Grazie a tutti voi, arrivederci.
Trova altre storie nella tua lingua sul sito sbs.com.au/italian.